bel po' di tempo che mancavo da qui e stavamo cercando di fare il conto, ma forse è meglio non farlo. Comunque, vedo che siete ben capaci di camminare con le vostre gambe, per cui mi sento anche libero di dedicarmi di più ad altre situazioni e ad altre esigenze. Comunque è un piacere ritrovarmi qua, vedere delle facce nuove, oltre alle facce conosciute, e vedere che Dio è all'opera anche in mezzo a voi, a Bologna, che sta suscitando anche una squadra di lavoro, un lavoro di squadra in cui ci sono compiti diversi, caratteristiche diverse, doni diversi, perché di questo vive la Chiesa del Signore. Amen. Vogliamo aprire subito le Bibbie? Chi non ce l'ha lo porti la prossima volta. Ebrei capitolo 12, voglio leggere tutto un brano a partire dal versetto 18. Ebrei capitolo 12. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine. Se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata, tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: sono spaventato e tremo. Interrompo la lettura un momento per dire che se a qualcuno fosse sfuggito, ma non penso, che fin qui parla tutto del momento dell'esodo, quando Dio apparve a Mosè sul monte Sinai e gli diede i comandamenti, la legge per il suo popolo di Israele. Una legge scritta su tavole di pietra in maniera visibile, in maniera tangibile, con gli ordini per la costruzione di un tabernacolo materiale che si poteva vedere, dove Dio si sarebbe manifestato in maniera visibile. Adesso proseguiamo la lettura. Versetto 22. Voi vi siete invece avvicinati al Monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla. Perché se non scamparono quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. In questo brano si fa un contrasto forte tra le cose visibili, il vecchio patto che era legato tutto, scusate, a cose visibili, tangibili, materiali, che si vedevano e si toccavano qui sulla terra. Con il nuovo patto, quello inaugurato da Gesù con il proprio sangue, come abbiamo ricordato anche questa mattina, con il pane e il vino, un patto legato tutto a cose del mondo invisibile. Tutte le cose elencate qui appartengono al mondo dell'invisibile. Ed è questo il regno che non può essere scosso. Non ho bisogno di raccontarvi del terremoto, dei terremoti che stanno scuotendo anche questa parte della terra. Ma sono, credo, soltanto un segnale, un esempio, una dimostrazione del fatto che tutte le cose materiali, tutte le cose che appartengono a questo mondo, a questa vita, a questa terra, sono transitorie, possono essere scosse e vengono scosse, e Dio ha promesso di scuoterle e addirittura di farle scomparire. La rimozione, abbiamo letto, delle cose che possono essere scosse, perché sussistano quelle che non possono essere scosse, perché sussistano e rimangono quelle che sono eterne, che appartengono al mondo spirituale, al mondo dell'eternità. Al di là di tutte le spiegazioni naturalistiche, scientifiche dei terremoti, che certamente sono valide, noi vediamo e dobbiamo vedere la mano di Dio. Abbiamo cantato in più canti questa mattina del fatto che Dio regna. Tu sei re. Il tuo regno, e Gesù ci insegna a pregare, venga il tuo regno. E anche questo brano che abbiamo letto parla di un regno che non può essere scosso. Ma Dio regna, Dio è sovrano. Se è accaduto un terremoto, non è stato contro la volontà di Dio perché non è riuscito a impedirlo. Se la nostra economia viene scossa, anche dietro a questo c'è la mano di Dio. Io sono convinto, ma non per un mio sfizio, ma sulla base della parola di Dio, che tutto quello che accade è sotto la mano e la sovranità di Dio. E che Dio sta scuotendo le certezze dell'uomo, sta scuotendo le cose fatte dall'uomo, le cose in cui confida l'uomo, in altre parole i suoi idoli. È interessante, sono andato a vedere il contesto dell'ultimo versetto di questo brano che abbiamo letto questa mattina, nel versetto 29. Il nostro Dio è anche un fuoco consumante. È una citazione dal libro del Deuteronomio, Deuteronomio 4, versetto 24, ma se andiamo a vederlo nel suo contesto originale, è un brano in cui Dio parla contro il culto degli idoli. Dice: e perché sono un Dio geloso. E Dio non è cambiato. Ancora nel 2012 rimane un Dio geloso. Un Dio che non tollera rivali. un Dio che dice, figlio mio, dammi il tuo cuore. Lo voglio tutto per me. Voglio non il primo posto, ma l'unico posto nel tuo cuore. Non c'è niente di male nei beni, nel lavoro, nei conti in banca. Però quando queste cose diventano lo scopo e il centro della nostra esistenza, allora sì che c'è male. Perché diventano idoli. Idoli nei nostri cuori, e il nostro è un Dio geloso. Io credo, sono fermamente convinto che sta scuotendo le cose in cui l'uomo confida, che non sono lui. Io non lo so, ma a me non pare un caso che in questo terremoto le cose più danneggiate sono state le chiese, i monumenti e le fabbriche. La religione e il lavoro e i soldi sono le cose in cui l'uomo è portato a confidare al di fuori di Dio. Poi ci sono altre. Così come 10 anni fa mi è parso anche che di sentirlo come, diciamo, una rivelazione, che quando ci sono stati gli attentati dell'11 settembre del 2001, credo non sia stato un caso che sono stati presi di mira quello che io ho visto come il Tempio di Marte, il Pentagono. Marte, il dio della guerra nel mondo antico, no? È stato colpito il Tempio di Marte, il tempio della forza, della potenza militare in cui l'uomo confida. Ed è l'altra cosa presa di mira, il Tempio di Mammona, il simbolo del potere economico. Non è un caso. E non sono stati soltanto i terroristi a prendere di mira queste cose, ma anche Dio li prende di mira. Quelle cose in cui l'uomo confida, i suoi idoli, le sue sicurezze umane. E io sono convinto che Dio sta parlando prima di tutto al suo popolo, a noi che crediamo, perché il giudizio inizia dalla casa di Dio, dice la scrittura. Che Dio sta parlando, ci sta mandando un segnale forte, perché non confidiamo nelle cose visibili, perché non confidiamo nelle ricchezze, nei soldi, nel lavoro. Anche la crisi economica è un segnale a non confidare nell'uomo, a non confidare negli istituti finanziari, a non confidare nelle ricchezze. C'è un brano nella prima epistola di Paolo a Timoteo in cui dice così, scusate, primo Timoteo 6, versetto 17. Ai ricchi in questo mondo, e prima che tu dica, ma allora non si applica a me perché io non sono ricco, non dimentichiamo che su scala mondiale siamo tutti ricchi in Italia. Chi ha la casa con l'acqua corrente è un ricco. Chi ha l'automobile, anche se sgangherata, è un ricco. Perché la maggior parte della popolazione mondiale è contenta se riesce ad avere una bicicletta. Per cui si applica anche a noi. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere di animo orgoglioso. Non dire, io mi sono fatto questa posizione con il mio lavoro. Di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Dio non è un guastafeste. Dio non gode quando andiamo vestiti di saio e ci flagelliamo perché lo meritiamo. Dio ci fornisce abbondantemente di ogni bene perché ne godiamo. Ma non soltanto perché ne godiamo, ma anche perché ne facciamo parte anche senza. Non dimentichiamolo. Dio quindi dice di far del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Abbiamo già sentito questa mattina, non ci siamo messi d'accordo, ma delle parole di farci un tesoro nel cielo. Perché quello che mette in banca non è al sicuro. Dio ce lo sta dicendo forte in questi giorni. Quello che investi nella casa non è al sicuro. Può crollare. Quello che è al sicuro è quello che riesce a deporre nel cielo. Il tesoro per l'avvenire eterno. Perché su questa terra non sappiamo quanto tempo avremo, ma una cosa sicura, non ci staremo per sempre. Questo è sicuro. E quello che rimane, quello che appartiene a quel mondo invisibile di cui abbiamo parlato in partenza. In questi ultimi mesi il mio primo figlio Simone ha perso il lavoro. Ha avuto diversi lavori provvisori. Per qualcuno è stato pagato e per qualcun altro no. Sta imparando a fare un cammino di fede più profondo, più reale. E questo è un bene, è una ricchezza. C'è una scrittura, non andiamo a trovare il segno adesso, ma nella prima epistola di Pietro dice che la prova della nostra fede è molto più preziosa dell'oro che perisce. Eppure quante volte non la pensiamo così? Quando arriva la prova della nostra fede ci lamentiamo e dici: ma per Signore, perché proprio a me? Il Signore dice: io ti sto benedicendo con la prova della tua fede, è una benedizione, è un tesoro, è qualcosa di prezioso, vale molto più dei soldi. Perché la fede rimane in eterno. La fede, la speranza e l'amore, lo sappiamo, queste tre cose rimangono. Le case no, le macchine no, il lavoro no, i conti in banca no. Quelle sono cose eterne. E quindi perché non ripongono la speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio. Ed è per questo che siamo qui questa mattina. Per imparare meglio ad avere fiducia in Dio, a fissare gli occhi su di Lui, su Gesù, sul mondo invisibile di cui abbiamo letto, al Monte Sion, che non è quello a Gerusalemme nel Medio Oriente, è quello celeste, alla città del Dio vivente, costruita di pietre viventi, a Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche. Parliamo poco degli angeli, però ci sono, e sono tutti intorno a noi, sono mandati a ministrare in favore di coloro che devono ereditare la salvezza, dice la scrittura. È a Gesù, il mediatore di un nuovo patto con Dio, di una salvezza migliore di quello che ricevettero gli israeliti con la liberazione dell'Egitto. E la scrittura qui parla di ricevere un regno. Perciò ricevendo un regno che non può essere scosso. Non dici soltanto entrando in un regno, questa sarebbe già una cosa grande. È già una cosa grandiosa entrare nel regno di Dio, partecipare al suo regno eterno, ma quindi ricevendo un regno. Regno significa potere, dominio. La promessa di Dio è non soltanto quella della salvezza e della vita eterna, ma di regnare con Gesù sul suo trono nell'eternità come sua sposa e partner della sua vita. Ricevendo un regno che non può essere scosso. La scrittura dice in un altro brano: tutto è vostro. Io non so se ci crediamo. Tutto è vostro. La terra, il mare, la luna, Marte, la galassia, è vostro. Perché voi siete di Cristo, che è l'erede di tutte le cose. Quando siamo in Lui, veramente siamo ricchi con quelle ricchezze che contano. Gesù dice la stessa cosa anche nel Vangelo. C'è un brano in cui dice: non temere, o piccolo gregge, perché è piaciuto al vostro Padre di darvi il regno. E queste sono le cose che meritano veramente la nostra attenzione. È la nostra meraviglia, è la nostra gratitudine. È un regno eterno che non può essere scosso. È la vera sicurezza. La sicurezza non sta su questa terra, ma nelle cose eterne. Nella seconda sua lettera ai Corinzi, il capitolo 4, è un brano su cui mi ritrovo a tornare sempre più spesso. Il Signore dice, magari lo andiamo a vedere un attimo, secondo Corinzi 4. Versetto 16. Perciò non ci scoraggiamo. Attenzione. Non, la scrittura non ha detto perciò non scoraggiamoci. Lo dice come un dato di fatto. Non ci scoraggiamo. Amen?
Amen.
Ci scoraggiamo? Non ci scoraggiamo. Ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, e questo parla, mi pare, del processo inevitabile dell'invecchiamento del nostro corpo, la perdita di forze, qualcuno perde i capelli, cominciamo ad avere bisogno dei pezzi di ricambio. Il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione, Paolo ne parla, prigionie, percosse, lapidazioni, rifiuto, pericoli, eccetera, eccetera. La nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Domandiamoci oggi dove fissato il nostro sguardo, parlo dello sguardo interiore, dove è fissata la nostra attenzione, qual è l'oggetto dei nostri pensieri, su che cosa ci concentriamo, sulle cose che si vedono o su quelle che non si vedono? Perché quelle che si vedono sono passeggere,
effimere, provvisorie.
Ma quelle che non si vedono sono eterne. Io non so se abbiamo un concetto di che cosa vuol dire eterne. Vuol dire senza limite, senza fine. Durano per sempre, non avranno mai fine. Nel famoso inno Amazing Grace, che conosciamo tutti almeno la melodia, ma forse non tutti conoscono le parole. Ma c'è una strofe che esprime il concetto in questa maniera, che forse comincia a darci qualche scintilla, qualche barlume di cosa è l'eternità. Quando dice, quando saremo stati lì 10.000 anni, risplendenti come la luce del sole, ci rimarrà ancora lo stesso tempo per cantare le sue lodi come quando avremo iniziato. 10.000 anni non sono niente, non hanno toccato ancora la sostanza. L'eternità. Dove è fissato il nostro sguardo? Dove è fissata la nostra attenzione? La casa, l'automobile, il lavoro, la pensione, tutte cose che finiscono. Oh, c'è una cosa però che vediamo e che tocchiamo, che è eterno. Sono i figli naturali e quelli spirituali. Quelli sono eterni. Quello che investiamo lì, se li investiamo bene, quello rimarrà per l'eternità, il resto no. Sono le persone che rimangono. E non le cose. Dove mettiamo il nostro tesoro, i nostri risparmi? Sulla terra, che viene scossa, che può crollare, o nel cielo? Un altro brano della scrittura parla di come costruiamo sul fondamento di Cristo, se abbiamo Cristo nella nostra vita, cosa ci costruiamo sopra? In 1 Corinzi 3, scusate, non andiamo a leggerlo adesso, ma 1 Corinzi 3:10 dice: ognuno badi bene a come costruisce sul fondamento di Gesù Cristo. Se costruisce con oro, argento, pietre preziose, oppure con legno, fieno e paglia, perché l'opera di ognuno, dice, sarà collaudato con il fuoco. Quello che brucia sarà distrutto. Quello che è inattaccabile dal fuoco, qui usa un'altra immagine di prova, dal fuoco, dal terremoto, dall'alluvione, dalla guerra atomica, quello rimarrà. Cose eterne. E quando abbiamo la prospettiva dell'eternità, cambia il nostro modo di vedere tutte le altre cose. Quando il nostro sguardo è intento alle cose che sono eterne, tutto il resto cambia di aspetto. Noi abbiamo una coppia nella nostra realtà a Brescia che sta frequentando da un bel pezzo la chiesa. Sono in crisi. Hanno perso il lavoro, entrambi, marito e moglie. E sono disperati. Hanno perso quella fede che avevano. Perché? Perché in fin dei conti il loro sguardo non è intento sulle cose eterne, ma su quelle provvisorie. La mentalità, alla fine, se io ben capisco, non voglio giudicare perché è Dio che vede i cuori, ma la sensazione che ho è che la mentalità è: io crederò in Dio se mi aiuta. È un po' come il bambino che dice: io voglio tanto bene al nonno perché mi dà le caramelle. E se non ti dà più le caramelle, ha finito tutto. C'è tanta gente che tratta Dio così. Perché mi dà le caramelle. E se un giorno non ti dà più le caramelle, lo amerai allo stesso modo? Perché Dio. E Dio non vede le cose, non valuta le cose allo stesso modo in cui le valutiamo noi. E ce ne sono tanti esempi nella Scrittura, ma forse non abbiamo il tempo di approfondirli questa mattina. Anche la vita, forse un esempio soltanto vi voglio portare. Ve lo cito soltanto, potete leggerlo nell'Antico Testamento, nel secondo libro dei Re, capitolo 14. Il primo libro dei Re, sto sbagliando, capitolo 14, parla del re di Israele Geroboamo. Geroboamo fu innalzato da Dio dal nulla quando lui non pensava niente. Dio gli manda un profeta a dirgli: io farò di te il re di Israele, toglierò grossa parte del regno agli eredi di Salomone e lo darò a te. E così è. Lui diventa re, ma per la paura e la mancanza di fede, invece di confidare in Dio, si allontana da Dio e si crea il suo tipo di religione per la paura che quella vera porti la gente ad allontanarsi da lui. E Dio gli manda un profeta, e quando lui è in difficoltà per la malattia di un figlio, manda la moglie a interrogare il profeta di Dio che gli aveva all'inizio profetizzato che sarebbe diventato re. Che ormai vecchio è diventato cieco. E dice alla moglie, è anche del buffo questo racconto, dice alla moglie: vestiti come un'altra persona così non ti riconoscerà. Ma quando era cieco? E in ogni modo la moglie si traveste, cambia la voce, ma prima che arrivi ancora Dio parla al profeta e dice: guarda che sta venendo a trovarti la moglie di Geroboamo e tu gli devi dire così e cosà. E allora quando bussa alla porta il profeta dice: entra moglie di Geroboamo, perché fai finta di essere qualcun altro? E poi gli dai il messaggio di Dio. E il messaggio di Dio è un messaggio di duro rimprovero per questa mancanza di fede e di ubbidienza a Dio. Ma poi, senza ancora che la moglie abbia avuto modo di interrogarlo, di porre la sua domanda, se ricordo bene, non apre nemmeno bocca quella donna, gli dice, dà la risposta, e dice: questo figlio, prima che tu rientri in casa, morirà. Perché è l'unico della famiglia in cui Dio ha trovato qualcosa di buono. Questo non è la nostra logica, vero? E lui morirà perché è l'unico in cui ho trovato qualcosa di buono. Sarà pianto da tutto Israele, avrà una degna sepoltura, perché tutto il resto della famiglia sarà sterminato e buttato nella spazzatura come animali. Dio vede le cose da una prospettiva diversa. Quando vediamo la vita dalla prospettiva dell'eternità, non ha più tanta importanza quanto a lungo viviamo, ma ha importanza come viviamo. Meglio vivere 20 anni e amare e servire Dio che viverne 100 maledicendolo e andare incontro a un'eternità di dolori e di tormenti, no? Certamente non è questa la mentalità del mondo in cui viviamo. La cosa peggiore che possa capitare a qualcuno è la morte. No, abbiamo la vita eterna. Io rileggevo in questi giorni, e con questo mi avvio alla conclusione, rileggevo la prima epistola di Giovanni e mi hanno colpito questi versetti. Primo Giovanni capitolo 5 versetto 11. Qualcuno dice, ah, la Bibbia è complicata, non si può capire bene. Avete sentito questo discorso? La Bibbia è un libro difficile, ci vuole la laurea in teologia per capirlo. Leggiamo questo, primo Giovanni 5,11. La testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ditemi se è difficile da capire. A me sembra chiaro e semplice. Chi non ha il Figlio di Dio, Gesù Cristo, non ha la vita. Chi ha il Figlio di Gesù, in lui ha la vita. Vita eterna. E poi dice, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna. Voi che credete, meglio la traduzione sarebbe, voi che confidate nel nome del Figlio di Dio. Vi ho scritto queste cose perché sappiate di avere la vita eterna. Ora, facciamoci due domande. Io so di avere la vita eterna? Quanti possono dire amen?
Amen.
C'è qualcuno che dice speriamo? Se c'è qualcuno che dice speriamo, sappi questo, puoi sapere di avere la vita eterna, intoccabile, indistruttibile, inattaccabile, garantita. Puoi sapere con una certezza incrollabile, e questo è il bene più prezioso che si possa avere nel tempo e nell'eternità. Vi scrivo queste cose perché sappiate di avere la vita eterna. Dio vuole che sappiamo di avere la vita eterna. Se c'è qualcuno che non lo sa con certezza, venga a parlare con il pastore e lo aiuterà. Dio vuole che abbiamo questa certezza. Poi facciamoci la seconda domanda. Quanta della gente che vive attorno a me ha questa certezza? Perché anche la religione della maggioranza non dà questa certezza. È una religione dello speriamo, speriamo bene, speriamo nella misericordia di Dio nella migliore delle ipotesi. Ma Dio vuole che sappiamo di avere vita eterna, perché questa vita è nel suo Figlio. E chi ha il Figlio di Dio, chi l'ha ricevuto nella propria vita come Signore, Salvatore e Re, ha la vita eterna. Alleluia! Alleluia! E questo è qualcosa di incrollabile, è un regno che non può essere scosso. L'unica vera sicurezza che esiste su questa terra, non è su questa terra, è in cielo. È Dio. Voglio concludere con un versetto da un salmo che mi sembra anche molto attuale. Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo. Altra traduzione dice non temeremo, perché i verbi ebraici possono essere letti nei due modi, valgono tutti e due. Non temiamo e non temeremo.
Amen.
Anche se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti, anche in caso di terremoto, anche in caso di tsunami, anche in caso di sconvolgimento della terra, e a questo non siamo ancora. Non temiamo e non temeremo. Perché? Perché Dio è un rifugio eternamente sicuro e un aiuto sempre pronto in qualsiasi difficoltà. Ecco la vera sicurezza. Ecco la vera certezza. Ecco il fondamento solido e incrollabile. Ecco dove deve essere fissato il nostro sguardo. Perché tutte le cose visibili possono essere scosse e saranno scosse e saranno tolte di mezzo e crolleranno e non dureranno per sempre. Ma Dio sì, e il suo regno è un regno eterno. E quando apparteniamo a quel regno e riceviamo quel regno, allora siamo veramente al sicuro. Capiti quello che capita, qualsiasi cosa, anche se scoppia la guerra nucleare, siamo al sicuro. Amen.
Amen. Amen.